sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Bene, cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che si trova nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 2, i primi 12 versetti. Dopo la lettura seguirà un commento a cura del pastore avventista Vittorio Fantoni. Qualche giorno dopo, Gesù tornò in città, a Cafarnao, e si sparse la voce che egli si trovava in casa. Allora venne tanta gente che non c'era più posto per nessuno, nemmeno di fronte alla porta. Gesù parlava alla folla e presentava il suo messaggio. Vennero anche alcune persone che accompagnavano un paralitico, portato in barella da quattro di loro, ma non riuscivano ad arrivare fino a Gesù, per via della folla. Allora scoperchiarono il tetto della casa, proprio dove si trovava Gesù. Poi, di lassù, fecero scendere la barella con sopra sdraiato il paralitico. Quando Gesù vide la fede di quelle persone, disse al paralitico: «Figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati». Erano presenti alcuni maestri della legge, se ne stavano seduti e pensavano: «Perché costui osa parlare in questo modo? Egli bestemmia! Solamente Dio può perdonare i peccati». Ma Gesù indovinò subito i loro pensieri e disse: «Perché ragionate così dentro di voi? È più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ebbene, io vi farò vedere che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati». Poi si voltò verso il paralitico e gli disse: «Dico a te, alzati, prendi la tua barella e vai a casa». Mentre tutti lo guardavano, l'uomo si alzò, prese la sua barella e se ne andò via. Il fatto riempì tutti di stupore e lodavano Dio e dicevano: «Non abbiamo mai visto una cosa del genere».
Il messaggio più particolare di questo testo, cioè meno evidente, a me sembra quello che si colloca nel confronto con la mentalità del tempo, che vuole che la malattia, soprattutto quando è malattia grave, ecco, la lebbra, la paralisi, che quindi è estranea dall'esistenza e dalla vita, sia frutto del peccato, degli sbagli che quella persona ha fatto. E quindi la cancellazione dell'uno o dell'altro, cioè la cancellazione del peccato, dovrebbe portare a immediata guarigione, in modo che, togliendo la motivazione, se ne esclude immediatamente il risultato. O viceversa, la guarigione implica una contemporanea cancellazione del debito morale del peccato. Allora, a me sembra che qui il testo mostri come, pur nel contesto di uno stesso episodio e nell'intervento nei confronti di una stessa persona che soffre, che quindi ha una sua umanità e non è un oggetto per dimostrazione, Gesù abbia qui voluto separare i due tempi e le due situazioni, cosa che non sempre ha fatto. Ma qui lui si sentiva osservato e valutato. Sapeva quindi che quell'episodio sarebbe stato analizzato dai dottori della legge sulla base quindi delle loro convinzioni precedenti, dei loro pregiudizi. Allora lui a un certo punto passa e dice a un malato che viene lì per essere guarito: «I tuoi peccati ti sono perdonati». La persona resta ammalata, resta paralizzata. e solamente in seguito, dopo che si è innescata su quella parola di perdono, si è innescata una discussione, Gesù mostra la sua potenza divina, con l'opera di guarigione, che in qualche modo garantisce che lui ha un potere, che è un potere divino, e che quindi, come questo potere si è reso manifesto, evidente nella guarigione del corpo, così lo è stato, anche se in maniera meno non evidente, non manifesta, nella guarigione dell'animo. Ma ha voluto separare questi due momenti, proprio per mostrare che sono due realtà diverse, anche se qualche volta nella vita, voglio dire, si collegano, perché una vita dissoluta, insomma, porta anche, dissoluta moralmente, con delle abitudini sbagliate, porta anche degli effetti sul fisico.
Quest'uomo che viene calato dal tetto, che manifesta quindi una grande fede nel potere di guarigione di Gesù, viene però appunto in un primo momento semplicemente perdonato. Dal testo del Vangelo noi non sappiamo
il vissuto, noi non sappiamo il vissuto, sì, di questa persona. Possiamo capire che la persona avesse da un lato un oggettivo bisogno anche di una salute morale, d'altro lato che forse ne sentiva il bisogno, se è vero che il perdono dei peccati avviene da parte di Dio con un minimo almeno di partecipazione, di fede, di rimpianto, di pentimento da parte dell'individuo. Qui ci troviamo di fronte a una persona malata in tutto, malata nell'animo e malata nel corpo.
Ecco, vale la pena comunque ricordare che proprio all'inizio di questo capitolo del Vangelo secondo Marco si accenna al fatto che Gesù è in mezzo alla folla, a Cafarnao, si trova a casa sua, ma c'è tanta folla, non c'era più posto per nessuno, è detto, nemmeno di fronte alla porta. Sicuramente queste persone venivano per la guarigione, ma anche per ascoltare il suo messaggio. Infatti è scritto: Gesù parlava alla folla e presentava il suo messaggio.
Questo episodio, che dovrebbe essere abbastanza collocato abbastanza precisamente nella cronologia, è uno dei primi episodi che avvengono in Galilea. Consideriamo tra l'altro che in Galilea, attorno al lago, ci sono tra l'altro anche delle cittadine pagane, no? Con cui a volte lui ha a che fare, per cui l'impressione è che all'inizio lui avesse soprattutto una fama di guaritore, di uomo della medicina, di uomo del miracolo. Lui ha appena guarito il lebbroso, no? Ha guarito anche dei parenti di Pietro, dei suoi discepoli. Lui si è fatto conoscere per quello. Quindi io ho l'impressione che, visto che il personaggio che va in giro, il predicatore, il maestro di sapienza che va in giro, è personaggio consueto per gli ebrei del tempo. Meno consueto è colui che fa miracoli. Quindi è più facile colpire, diciamo, l'immaginazione con il gesto clamoroso del miracolo, mentre un insegnamento, credo, debba avere più tempo. Quindi l'impressione è che tutta questa folla andasse lì per avere il miracolo.
Rimane il fatto però che questo perdono, senza una evidente partecipazione della persona, risulta un atto quasi magico, insomma.
Però qui, ripeto, qui la partecipazione della persona non è manifesta. Noi siamo di fronte al figlio di Dio che legge il cuore degli uomini. Quindi io credo che quel perdono non è meritato di per sé, ma sicuramente è motivato. Ci sono delle motivazioni per cui in quel caso lui dà il perdono, mentre qualche giorno prima, qualche giorno prima, quando ha guarito il lebbroso, che l'episodio che troviamo nel capitolo precedente, lì non si parla di perdono dei peccati. Forse non c'era una disposizione d'animo.
Ecco, rimane il senso dello scandalo che sentono i farisei, no? Che effettivamente dal loro punto di vista vedono quest'uomo che fa un arbitrio, si assume una responsabilità che solo Dio può assumersi, quello di perdonare i peccati. Ecco, tra l'altro questo ci porta anche a una riflessione più generale. Ancora oggi c'è l'idea del perdono, che la Chiesa amministra il perdono dei peccati. Su questo si è basato storicamente le indulgenze, ma poi ci sono anche le confessioni auricolari, il sacerdote che assolve, e d'altra parte anche una famosa parola di Gesù, rivolta a Pietro e rivolta anche ai discepoli.
Quella di legare e di sciogliere.
Esatto.
Il cristiano perdona gli sbagli fatti a lui, o che in qualche modo sono fatti a un gruppo che lui magari può rappresentare, ecco, ci può essere questo allargamento, ma non di più. Nessuno, mi sembra, è autorizzato a perdonare cose che non appartengono a lui. Quindi mi sembra che la parola che qui viene detta è giusto, solo Dio perdona i peccati. Il problema era che Gesù era figlio di Dio, ecco. Ma resta quella verità lì.
Come ti poni di fronte a quei versetti, appunto, in cui Gesù offre questo potere ai suoi discepoli di perdonare i peccati?
Ma offre il potere di perdonare i peccati? Io non direi. Nel momento in cui Gesù pone le basi per la Chiesa che nascerà, per questa struttura che è anche in qualche modo istituzione di fede, che nascerà dopo la sua morte, delega una serie di attitudini, l'amministrazione della parola, per esempio, l'amministrazione della verità, il fatto che la verità va poi offerta in sua assenza da altre persone. Allora, a me sembra che sia il contatto con la verità della parola di Dio che genera quella condizione, quella situazione nell'animo umano che è alla radice del perdono di Dio, della grazia di Dio. Ecco che nel momento in cui la parola di Dio, si dice, è amministrata, è donata, è fatta conoscere, si pongono tutta una serie di condizioni, di legami, di dinamiche relazionali, in qualche modo l'individuo è avvicinato a Dio. E lì, poi, chi fa questo lavoro potrà godere anche i frutti di questa fatica, se da quell'avvicinamento ne scaturisse il perdono e la salvezza. Quindi, in qualche modo, c'è una partecipazione della Chiesa e dei suoi responsabili e di quelli che ne vivono la missione al perdono dei peccati, ma semplicemente come capacità di accostare i due poli della relazione.
Quindi, in altre parole, nel momento in cui annunciamo il Vangelo, questo Vangelo è un Vangelo di perdono o di condanna, e lo decide nel momento in cui viene ascoltato e ricevuto o rifiutato dalla persona stessa.
Questa è una grande responsabilità. C'è anche un'immagine che si riferisse più a un rapporto più di tipo personale, ma interessante. Dice, ma se una persona t'ha fatto del male e tu lo perdoni, è come se tu accendessi dei carboni ardenti su di lui. Perché, diciamo, di fronte a un atto positivo, tu spingi la persona a una scelta radicale, se accettare questa tua mano lanciata o rifiutarla. A quel punto, diciamo, tu fai un piacere all'altro, se accetta tu lo leghi a te, no? Tu puoi porre le basi per una prospettiva positiva, ma se quello si rifiuta, quell'azione è una condanna. Anche lì c'è questa idea di legare o slegare.
Ecco, per concludere, noi vediamo qui quest'uomo guarito, abbiamo anche lo stupore della gente, lo stupore sia per la guarigione, ma anche per il fatto che Gesù ha dimostrato di avere un potere particolare, una prerogativa di Dio, quello di perdonare i peccati. Eppure il dubbio sulla figura di Gesù rimane, continua, accompagna la missione di Gesù, eh? Evidentemente anche questi poteri non sono risolutori, insomma.
Intanto atti così che facciano stupire la gente sono in molti a farne. Se pensiamo quando Mosè affronta i maghi del Faraone e ingaggia con loro un duello di segni, di miracoli, chiamiamoli miracoli, insomma, di magie. Ecco, da una parte potevano esserci miracoli, dall'altra parte le magie. Poi alla fine, in questa lotta, i suoi segni hanno una prevalenza sugli altri, ma sia i suoi che quelli dei maghi sono segni miracolosi. Per cui vi sono dei segni che accendono l'emozione e fanno sussultare, ma sono a volte presto poi dimenticati. Ecco. Poi qui ci viene raccontato un episodio che avviene in un angolo del mondo, in un angolo della Palestina, in un angolo della Galilea. Quando queste cose arrivano a 100 km di distanza, ci può essere qualcuno che si chiede, ma è vero o sono invenzioni?
Quindi ecco. A Gesù è mancata la TV, insomma.
Ecco, che altri usano oggi molto, molto.
Abbiamo adesso come punto di riferimento il fatto che è Gesù che perdona i peccati a quel tempo e che perdona i peccati ancora oggi. Infatti Gesù dice: se chiedete nel mio nome, il Padre, no, farà queste cose, compreso naturalmente il perdono.
Chiedere poi nel nome cosa significa? Non è una formula. Chiedere nel nome di Gesù significa porsi in quella attitudine che la presenza di Gesù, cioè la gestione del nome, significa avere a che fare con quella persona, col suo insegnamento, col suo valore. Ecco, porsi in quell'attitudine che la persona di Gesù tende a sollecitare da me, ecco, non tanto nella formula finale, certo, della preghiera.
Certo, ecco, purtroppo forse questo Cristo, questo Gesù, è diventato talmente alto nel cielo che tante persone hanno bisogno di altri mediatori, no? di ricercare il perdono e la sicurezza del perdono in santi e tante altre figure intermedie di dubbia origine sul piano evangelico.
A volte anche di dubbia origine sul piano storico. Sì. È la stessa idea del sacramento, poi. Il sacramento è segno perché è segno concreto, la grata oltre al di là della quale il sacerdote mi ascolta. Esiste lì, la tocco. Il pane o il vino, cioè le speci, sono segni concreti, materiali, che in qualche modo ci toccano, le cogliamo con i nostri sensi e ci introducono in un'altra realtà. Il battesimo, per esempio, come sacramento. D'altro lato, la presenza delle, come tu hai detto, di personaggi più accessibili, più vicini, più simili a noi, collocabili in qualche modo, in qualche angolo della storia, no? Più facilmente raffigurabili in immagini, ha la stessa funzione psicologica del sacramento.
Sì, ma rimane una fonte di perplessità perché Gesù si è incarnato, quindi effettivamente ha cercato di rispondere a questo bisogno dell'umanità, no? Il fatto che ci sia bisogno di altre persone, di altre figure, significa che la Chiesa l'ha ricacciato in un cielo.
C'è stata una distorsione di quello che è proprio il cuore del messaggio dell'Evangelo.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi, per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. A risentirci. abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.